salute in tavola di Nicoletta Carbone.
Ci siete? Meraviglia! Allora restate, accomodatevi che è arrivato il nostro momento, l'aspettiamo tutta la settimana e finalmente ci siamo. C'è posto e oggi preparatevi perché insieme faremo il pieno di energia. La domenica è il giorno giusto e Obiettivo Salute in Tavola è, credo, la trasmissione giusta. Ogni giorno noi ci misuriamo con tante richieste, siamo tenuti a soddisfare tante aspettative, molte di queste contemporaneamente, e quindi il risultato è che andiamo sempre più di corsa, cerchiamo di dilatare il tempo, non so se capita anche a voi, ma le ore non bastano mai, tante volte diciamo ci vorrebbe una giornata di 36 ore, probabilmente non basterebbe neanche quella, le ore di riposo nel frattempo diminuiscono oppure non sembrano più capaci di ricaricare. E allora che cosa dobbiamo fare? Che segnale ci manda tutta questa situazione un po' strana? Siamo sempre di corsa, non riusciamo mai a rallentare, le cose da fare sono tante, le facciamo sempre con maggiore fatica, la fatica poi fa scendere, diminuire un po' l'entusiasmo, e allora ragazzi fermiamoci, fermatevi con noi. Io tra poco vi presento una ospite straordinaria che voi amate molto, la conoscete, la seguite sui social, nei libri. E allora io vi dico, intanto vi preparo, provate a pensare che cosa credete vi farebbe bene per ricaricarvi, oppure se avete già una vostra personale ricetta per ricaricarvi, insomma quando vi sentite giù che cosa fate per tirarvi su. Allora noi che cosa vi proponiamo? Scriveteci però rapidamente, perché noi selezioneremo le prime 10 mail che arrivano a obiettivosalute@radio24.it. Devo imparare a parlare un po' lentamente. Alla prima però è un libro con dedica speciale della nostra ospite speciale per gli altri, dal secondo al decimo invece apriremo naturalmente la libreria di Obiettivo Salute, quindi vi arriverà un libro senza dedica, magari solo con un cuore e Nico, dai, bisogna accontentarsi, andiamo!
Da quando poi, innamorati o no, ho capito che eri come ti immaginavo e che eri proprio te. Mi fai stare bene, mi fai stare bene.
E lei ci fa stare bene, ci insegna, ci guida, ci motiva a stare bene. Come organizzando le nostre giornate, mettendoci, come si dice, la testa un po' di buon senso e condendolo tutto con i dati che arrivano da numerosi studi. È qua in studio con me, ragazze mie e ragazzi naturalmente, Elena Casiraghi. Elena, sono felice?
Anch'io, buongiorno a tutti.
Mi piace. Quel primo libro, ecco, quello 9+1, il primo sarà proprio il libro che,
esatto,
Elena naturalmente dedicherà con tanto di,
certo,
frasetta, dedica, eccetera, con tanto affetto al primo ascoltatore. E il titolo del libro che arriverà a casa questo, mm-hmm, fortunato, è proprio Nutri la tua energia.
Sì.
Siamo assolutamente in sintonia. Come
bene,
alimentazione, movimento e sonno, posso aggiungere anche relazioni.
Assolutamente.
Perché dobbiamo stare lontani dalle relazioni tossiche. Anzi, lo converto, dobbiamo nutrire delle relazioni che aumentino il nostro benessere.
Confermo.
Ecco, questo a tutte le età. Allora, intanto iniziamo dalla ricetta di Elena Casiraghi, che ci fa mangiare bene, ci fa muovere.
Sì.
E mette in moto tutte quelle cose che noi dentro abbiamo per stare bene, ma che a volte spegniamo. Elena.
È vero, è proprio così, perché non ci rendiamo conto quanto nella nostra quotidianità noi in realtà tendiamo a perdere energia e con molta difficoltà poi la notte a ricaricarci, perché anche il sonno è uno dei grandi pilastri del benessere, come sai, come ormai sanno tutti anche gli ascoltatori, e non solo dobbiamo dormire la giusta quantità di ore, ma dormire bene. E su questo l'alimentazione e l'esercizio fisico influenzano il riposo notturno.
Fantastico, ma tu, dato che siamo qua a tavola,
sì,
Obiettivo Salute in Tavola, facciamo una piccola scaletta.
Sì.
Partiamo dall'alimentazione, poi parliamo dell'attività fisica, del sonno,
sì,
e non solo.
Allora, prima di tutto, Domando: aggiungete la giusta quota di proteine alla vostra alimentazione? A partire sin dalla prima colazione, perché è stato osservato che chi inserisce questa quota di proteine è più lucido, più attento nelle prime ore del mattino, ma non solo, oltre a essere più sazio, assume meno calorie durante l'arco della giornata. E poi le verdure, perché le verdure, tutte le spezie, anche in più piccola quantità la frutta, soprattutto nella buccia e nei semi, sono molto ricchi di polifenoli. Quindi è il loro sistema immunitario che, quando noi lo assumiamo attraverso l'alimentazione, potenziamo il nostro.
Hai parlato di la giusta quantità di proteine, sì, fin dalla prima colazione.
Confermo.
Ecco, partiamo allora dalla prima colazione, che è più semplice.
Esatto, può essere abituati uno yogurt, eventualmente il latte per chi lo consuma, eventualmente anche il latte di soia, soprattutto donne superiori ai 45-50 anni, che è un ottimo alimento. L'albume dell'uovo, che è un'ottima fonte di proteine, come anche l'uovo intero. Infatti è stato dimostrato che solo una piccolissima concentrazione percentuale di quello che si chiama colesterolo cattivo, chiamiamolo, sì, così, che c'è nell'uovo, viene assorbito, circa l'8%. Quindi
le hanno demonizzate per anni,
sì, assolutamente,
uova, che poi l'uovo è perfezione.
L'uovo è perfezione, è economico,
anche
è
per
goloso.
Noi in cucina, perché quando non hai niente, guardi, esatto, dice: è rimasto un uovo che ti fa ciao ciao dal frigorifero, meno male che ci sei tu che non mi molli mai.
E puoi cucinarlo in tantissimi modi. Poi abbiamo eventualmente gli affettati magri, se consumiamo anche i tagli invece animali, possiamo consumare anche le farine di origine vegetale, come ad esempio quelle a base di legumi, insomma,
certo,
tantissime sono
ad
le opportunità.
Ad esempio una crepe con farina di ceci,
esattamente,
accompagnata da un vasettino di yogurt e un po' di frutta fresca,
magari
fresca, come vado, parto,
eccezionale,
meraviglioso,
qui siamo già ad alto livello.
Allora noi ci fermiamo già, a proposito di energia, abbiamo già fatto un rabocco, però ci fermiamo, ritorniamo con Elena Casiraghi e il suo nuovo libro Nutri la tua energia, da cui prenderemo spunti a piene mani e non solo.
Obiettivo salute in tavola.
Ecco, siamo qui passetto dopo passetto, ragazze mie, ragazzi miei, amici, amiche, noi ci rimettiamo in forma, perché sì, anche un po' questo tempo, almeno qua al nord, non sappiamo più che stagione sia.
Confermo.
Ecco, e per le persone meteoropatiche, devo dire, questo taglia le gambe.
Ma anche per i nostri livelli di vitamina D, quindi è anche fisiologico questa cosa.
Mi raccomando, aspettiamo il sole, ma nello stesso tempo stiamo attenti alla nostra alimentazione. Elena ci consigliava, ci ha fatto subito una domanda: quante proteine distribuite nel corso della giornata, quali l'importanza della prima colazione e naturalmente del pranzo e della cena. Hai ricordato importantissimo l'apporto di frutta e di verdura per,
esatto,
i polifenoli, che ci aiutano, no?
Ci aiutano da tantissimi punti di vista, perché essendo il sistema immunitario del mondo vegetale, quando noi lo assumiamo, lo inglobiamo, lo consumiamo, anzi potenziamo il nostro. Ma non solo, perché i polifenoli, tra le tante capacità che hanno, quindi antiossidanti, antibatteriche, nutrono anche le nostre cellule, quindi non le nutrono solo dal punto di vista energetico, essendo micronutrienti in realtà non danno così tanta energia dal punto di vista calorico, anzi non lo danno proprio, però le proteggono, quindi hanno questa capacità antiossidante, quindi proteggono quella che è l'ossidazione delle cellule, che accelera il nostro invecchiamento. Quindi i polifenoli sono, potremmo definirli, anti-invecchiamento, cosa che non ha a che fare solo con la nostra estetica, quindi le rughe o quant'altro, che sicuramente è un buon motore per accendere la nostra motivazione a un cambiamento positivo, ma al tempo stesso anche frena un invecchiamento fisiologico, che purtroppo quando questo è accelerato ci porta a vivere magari meno, oppure a vivere non esattamente bene.
Certo, oggi noi facciamo il pieno di energia, lo facciamo a tavola,
sì,
aggiungendo quindi tutti gli alimenti che contengono sostanze che nutrono la nostra salute a 360
esatto,
gradi, dalla cellula all'umore,
sì,
ecco. Ci sono dei momenti della giornata, Elena, che probabilmente per il carico di lavoro, di pensieri, per una corretta magari un'alimentazione non equilibrata, avvertiamo come di grande fatica, ci sentiamo,
sì,
scarichi, la fame improvvisa, è quella difficoltà a concentrarci, è quella fatica che facciamo magari all'idea di raggiungere a piedi un punto dove abbiamo ad esempio un appuntamento, e quindi magari prendiamo delle scorciatoie, usiamo la macchina, usiamo i mezzi. Ecco, come leggere questi momenti e come riparare, ecco, a queste situazioni?
Guarda, io sono molto affezionata a una citazione di Socrate, una frase in realtà che veniva legata a lui, perché come sappiamo Socrate pare non abbia scritto, ma abbia scritto di lui Platone. E allora Socrate sembrava dicesse proprio: non disperdiamo le nostre energie sulla lotta al vecchio, quanto invece concentriamole sulla costruzione del nuovo. Quindi il mio invito è proprio questo.
Era avanti, si può dire. Ecco, i ragazzi direbbero tanta roba,
Esattamente, quindi proprio così, cioè non dobbiamo combattere l'alimentazione, fare diete su diete, raccogliere, collezionarle, iscriverci in palestra. Facciamo un punto fermo, iniziamo dalle piccole cose quotidiane. Si dice che dopo 20-21 giorni diventino abitudini, sarà, però iniziamo adesso, quindi iniziamo a organizzare il nostro piatto. Quindi piatto io suggerisco diviso in tre parti, ma per quale motivo? Perché secondo me la nostra mente lavora per immagini, non solo secondo me, ma come ci pone anche
la ricerca, la neuroscienza.
E quindi il nostro piatto ci aiuta, suddiviso in questa maniera, a ricordarci sempre come dobbiamo cucinare e cosa dobbiamo mettere al suo interno. Partiamo, come vi dicevo prima, da un alimento fonte di proteine, quindi in ogni pasto, colazione, pranzo e cena. Ma non perché le proteine siano più importanti dei carboidrati, ma perché ce ne dimentichiamo e quindi tendiamo ad assumerne meno di quante ce ne servono. E vi ricordo che a partire dai 35-40 anni, dove c'è il nostro picco di crescita, in realtà abbiamo bisogno di più proteine rispetto appunto al soggetto adulto.
Certo, anche le persone anziane che poi tendenzialmente arrivano poi per diverse ragioni ad avere una dieta molto povera e monotona hanno bisogno anche di proteine perché...
Sì. Il vantaggio delle proteine, e qui in realtà per gli anziani magari più il lato negativo, è che sono sazianti, quindi nell'immediato a noi danno sazietà, ma più andiamo avanti con l'età e più tendiamo ad accendere subito questa sazietà che ci porta purtroppo a mangiare meno. Ma in ogni caso, tornando al nostro piatto, alimento magro, fonte di proteine di origine animale, vegetale, questo lo scegliete voi. Un terzo del piatto di verdura, possibilmente di stagione, e se avete voglia magari cucinatene anche due tipi di verdura di due colori
diversi,
esattamente, e uniteli con l'olio extravergine di oliva, quindi il nostro oro mediterraneo è secondo me il grasso migliore che ci sia, soprattutto per condire. È un grasso che stimola la funzione epatica, quindi del nostro fegato, che è un po' il motore del nostro benessere, un organo che tendiamo a sottovalutare ma sta alla base di numerosi fattori di benessere del nostro organismo. E poi i cereali, le farine, quindi il riso, la pasta, eventualmente di grano duro oppure integrale o da farine alternative, insomma questo lo scegliete voi. Quindi questo piatto diviso in tre parti, condito da grassi buoni. E già facendo così stimoliamo la sazietà, quindi bilanciando i nutrienti il nostro pasto iniziamo a essere sazi per almeno 3 ore. Quindi questa è la conferma che abbiamo bilanciato correttamente il nostro pasto. Se dopo i pasti, come può succedere in alcune occasioni, ci viene quella fame un po' nervosa, ma è più che altro una fame legata a comfort food, quindi a quegli alimenti ghiotti ma non propriamente salutari per il nostro organismo, quindi ricchi di zuccheri, di grassi idrogenati eccetera, allora potrebbe essere che il nostro organismo purtroppo abita un grasso non propriamente vantaggioso, che è molto vicino all'infiammazione, o meglio è il suo rappresentante, che è l'acido arachidonico. Come possiamo contenerlo? Sicuramente attraverso l'alimentazione, ma anche aumentando un altro grasso eccezionale nel nostro organismo, che è l'acido grasso omega 3, quindi tenendolo proprio in equilibrio ed eventualmente assumendo una sua appunto eventuale integrazione, oppure nei nostri pasti scegliendo gli alimenti che sono ricchi subito dopo il pasto, proprio perché sembra proprio spegnere questa ricerca di fame compulsiva.
A volte la stanchezza, il calo di energia si manifesta con il vuoto nello stomaco, la fame, la voglia di qualche cosa, come dicevi tu, un po' di dolce. A volte invece il calo di energia è più a livello mentale, faccio fatica a concentrarmi, mi stanco subito, non mi ricordo le cose. In questi casi, Elena, l'alimentazione può darci un aiuto?
Assolutamente sì, e i protagonisti sono proprio gli alimenti che vi dicevo prima, quindi bilanciare il piatto non solo ci nutre a livello fisico, ma ci dà anche efficienza cerebrale, che è un aspetto fondamentale. Gli acidi grassi omega 3, pensa che almeno un decimo del nostro cervello, della materia secca ovviamente, è fatto di acido grasso, quindi dire che il nostro cervello è grasso sembra un insulto, in realtà è un grandissimo complimento. Quale grasso? Gli omega 3, soprattutto il DHA, che è una parte dell'omega 3, e quindi è fondamentale assumere la giusta quota dal la nostra alimentazione o eventualmente un'integrazione concentrata e purificata. E poi l'esercizio fisico, perché anch'esso nutre il nostro benessere.
Assolutamente. L'esercizio fisico nutre e ci dà un po' quell'energia,
esatto,
per essere al top. Esercizio fisico, naturalmente, di cui tu parli nel tuo libro, è uno dei pilastri dello stile di vita. Abbiamo tantissime ricerche che confermano quanto sia terapeutico.
Confermo.
Sia per il corpo che per la mente. Anche qui, anche nel tuo libro, raccomandi passetto per passetto per rendere più attiva la nostra vita e quindi per combattere la sedentarietà, che è un po' il male che manda in fumo tutti i nostri progetti.
Confermo, è uno dei rischi di mortalità la sedentarietà, quindi ancora prima di iniziare a fare esercizio fisico, che sicuramente è un'ottima abitudine, un ottimo impegno per la nostra vita, per il nostro benessere, per la nostra longevità sana, ma iniziamo a fare attività fisica, proprio perché non sono sinonimi tra loro. L'attività fisica significa interrompere la sedentarietà. Cosa significa sedentarietà? Significa evitare di rimanere seduti per troppo tempo. Diamo dei numeri. Allora, il primo consiglio è quello di alzarsi.
Mi piace, diamoci i numeri. Sì, intanto mi sono un po' alzata, perché sennò così
si è visto.
Vede.
È un
Hai
po'
visto?
Come è psicologica la sedentarietà. Sì. Vedi una persona a muoverti e allora ti accorgi che sei seduto da troppo tempo.
Ecco.
Anch'io ho iniziato adesso a muovere le gambe. Come anche la sete è psicologica, vedo te bere, bevo anch'io, ecco.
È come un po' anche lo sbadiglio, eh?
Anche lo sbadiglio,
ecco,
sì.
Non
sì,
sbadigliate, sì. Perché sennò mi sbadiglia anche la Elena Casiraghi.
Assolutamente no. Quindi iniziamo a muoverci, ad alzarci dalla sedia ogni 30 minuti, per quanto? Per 3 minuti, oppure se preferite, se siete più dinamici, ogni 20 minuti per 2 minuti. Quindi 20, 2 minuti, oppure 30, 3 minuti. Facilissimo da ricordare. Siete concentrati, vi perdete nella vostra attività lavorativa, un timer ci aiuta tantissimo, quindi sul vostro smartphone o orologio, sceglietelo voi, mettetevi questo appunto.
È bello che tu mi dai anche nel tuo libro, cioè la proposta e anche la soluzione nel caso uno dica ma però non mi ricordo, c'è già
cioè, perché proprio, io sono la prima vittima di me stessa.
No, perché proprio ci accerchi, quindi
sì.
Non ci si può muovere, si deve fare solo quello che dice, perché non ci sono scuse.
Non ci sono scuse, esattamente, ma non ci sono scuse perché in realtà vogliamo stare bene. E quando siamo male ci lamentiamo tanto, diventa una zona purtroppo di comfort e uscire invece è difficile. Allora dobbiamo conservare il benessere, non cercare di ritrovarlo, sì anche quello,
certo,
quando lo perdiamo, ma il lavoro è conservare il nostro benessere. Altro tipo di attività fisica che possiamo fare, beh, se siamo seduti è anche un lavoro per la forza, voi direte ma come? Stringendo fortissimo le vostre cosce, fortissimissimissimo, fino a quando riuscite, magari 30-40 secondi per darvi un'idea, anche un minuto chi è più allenato, rilassate per poco meno di un minuto, quindi al massimo un minuto, e lo ripetete per un totale di 3 volte. Se fate questo esercizio ancora prima del pranzo o della cena, dove mi raccomando metterete un alimento fonte di proteine, attiverete meglio il lavoro di forza.
Anche da seduti ci fa muovere, è un diavolo di donna
che ha
bene. Cuore la nostra salute. Noi ci fermiamo un attimo, riprendiamo subito dopo naturalmente insieme a Elena Casiraghi, perché facciamo il pieno di energia, ma cerchiamo anche di non disperdere l'energia, perché a volte abbiamo proprio la sensazione di riempire il serbatoio, ma probabilmente non ci accorgiamo che quel serbatoio ha delle piccole perdite, goccino dopo goccino perdiamo quello che abbiamo scrupolosamente utilizzato per andare avanti. Quindi restate con noi, con Elena Casiraghi, scriveteci la vostra ricetta, la ricetta che utilizzate per caricarvi o quello che secondo voi in questo momento particolare della vostra vita vi servirebbe per, così, per affrontare con maggiore energia, questa è la parola chiave della nostra puntata, la vostra quotidianità. Mi fermo ma ritorno.
Obiettivo salute in tavola.
E allora muoviti, comincia a muoverti.
Eh sì, ci muoviamo, assolutamente, ci muoviamo perché dobbiamo darci una mossa, perché combattere la sedentarietà anche con piccoli, semplici esercizi, anche proprio stando seduti, ci aiuta a ricaricare la nostra energia. Ne stiamo parlando con Elena Casiraghi, che mi ha fatto proprio un regalo grande a venire a trovarmi qui in studio, specialista in nutrizione e integrazione dello sport. Mi ha portato anche un libro, sì? Anzi due libri, uno lo tengo per me e uno arriverà a casa con tanto di dedica al primo ascoltatore che, come detto, ci avrà mandato la sua particolare ricetta per ricaricare l'energia o quello che pensa potrebbe aiutarle a farlo, a obiettivo salute @radio24.it. Quindi inseriamo delle piccole attenzioni, non dimentichiamoci di avere un corpo.
Assolutamente no.
Ecco, questo è il
messaggio. Il nostro corpo e la nostra mente sono legati e uno influisce sull'altro, sul benessere dell'altro. Quindi dobbiamo utilizzarli, dobbiamo allenarli nella maniera migliore, più vantaggiosa per stare bene. Assolutamente.
Nel libro tu dai tanti esercizi, tanti suggerimenti, come quelli che hai dato prima della pausa. Vogliamo fare un passetto in avanti?
Certo, perché in realtà, guarda, ci pensavo proprio venendo qui, che sono venuta in metropolitana e tutte le persone hanno preso la scala mobile e c'era la scala, quella comune, normale, scala che chiamiamo come tale, vuota. Incredibilmente vuota. Non sono stata così brava a fare subito una foto perché mi ha colpito questa cosa, però io penso che ogni volta che abbiamo una scala davanti sia un'opportunità per allenare il nostro benessere fisico e mentale, e adesso ti spiego perché. Quando diciamo scale subito associamo il salire le scale, è vero, la scienza ci dice che dovremmo fare almeno 50 gradini al giorno, non tutti insieme, accumulati nell'arco della giornata, ma io penso da tanto tempo che anche scendere le scale sia una grandissima opportunità, innanzitutto perché, come chi ha fatto magari una camminata in montagna ha notato, che il giorno dopo il mal di gambe deriva più dalla discesa di scendere esattamente che da salire in realtà. E quindi quando noi scendiamo il nostro corpo cerca di frenare il nostro peso per evitare che catamboliamo per terra, esprimendo una forza, si chiama eccentrica, quindi una caratteristica del nostro muscolo che esprime forza allungandosi. Ma per far tutto questo in realtà mette in circolo quella che si chiama coordinazione, quindi abbiamo una coordinazione spazio-temporale, tutta una serie di coordinazioni, per cui se alleniamo anche la nostra mente, quindi il nostro governatore centrale, cioè il cervello, in realtà freniamo il nostro invecchiamento cerebrale. Quindi scendere le scale è una grande opportunità, sia fisica sia mentale.
Quindi trovarsi una scala davanti è un regalo.
Assolutamente.
Assolutamente. E dopo il regalo una carambata, Elena.
Sì?
Perché in linea con noi c'è Alessio Carciofi. Buongiorno professore.
Buongiorno e bentrovate, grazie per l'invito.
È un professore universitario di marketing, digital well-being, è autore di Well-being, il futuro umano e digitale del benessere, che i fedeli di Obiettivo Salute conoscono, perché ne abbiamo dedicato anche proprio delle pillole sul sito di Radio 24, sul Sole 24 Ore le trovate. Perché una carambata, diranno gli
esatto.
Ascoltatori, che cosa sta dicendo la Nico? La Nico dice una carambata perché me lo sono ritrovato il professor Carciofi anche nel tuo libro.
Io ho scelto tre migliori, ovviamente. Ci alleniamo a nutrire la nostra energia, ma non ci accorgiamo che un pochino di energia in tutto questo flusso forse la disperdiamo.
Professor Carciofi, e allora condivida con noi, perché io so che Elena sta già facendo gli esercizi.
Sì, confermo.
Con grande soddisfazione, condivida con noi la sua scienza e la sua competenza, perché, perché noi qua dobbiamo ricaricarci e soprattutto non perdere neanche una goccia dell'energia che cerchiamo di raccogliere per andare avanti.
Non faccio altro che dare semplici consigli a quella che è la ricarica per eccellenza dell'energia dell'umano, e ovvero il sonno. Sì, basti pensare che l'80% degli italiani oggi si sveglia con un cellulare in mano, e questo che cosa significa? Che piuttosto che aggiungere energia, noi la stiamo perdendo l'energia. Ma questo non basta, anzi durante la giornata le continue distrazioni, la notifica, un messaggio sulla chat, l'email e quant'altro ci portano e ci drenano via energia. Quindi in qualche modo diciamo che durante la giornata la nostra energia, la nostra attenzione viene sottomessa a come se fosse un grandissimo Pac-Man umano, cioè ci mangiano tantissime energie, attenzione, queste distrazioni. Allora dobbiamo essere molto molto bravi a saperle gestire al meglio, perché chi gestisce al meglio l'energia gestisce al meglio la qualità della propria giornata e di conseguenza la qualità qualità della propria vita.
Ma la domanda che sorge spontanea è: come faccio?
Prima regola è andare a letto senza smart. È vero che oggi, come dire, non possiamo pensare una vita lontano dallo smartphone, ma è pur vero che non possiamo stare sempre con lo smartphone, e questo c'è da dare un compromesso, trovarlo. È una cosa difficile, sì, ma non impossibile, ne vale il nostro benessere, come Elena più volte spiega nel suo bellissimo libro. Quindi andare a letto senza smartphone, quindi mezz'ora prima lo mettiamo in un'altra stanza. Attenzione, non lasciare lo smartphone e tu incustodito torni a letto senza nulla. Prenditi un libro, prenditi una tisana, prenditi qualche cosa in modo da colmare quel vuoto. Ma la cosa molto interessante, e questo è il vero consiglio, è la regola dell'1%. Questa è da fare la mattina. Sì, perché la mattina appena svegli, se aspettiamo quest'1%, ovvero che la giornata è composta da 1440 minuti e almeno 14 minuti li facciamo trascorrere dal nostro risveglio all'uso della tecnologia, beh, sicuramente avremo, come dire, un imprinting dell'energia migliore. E questo significa che evitare di prendere subito in mano lo smartphone, anche perché l'ho lasciato nell'altra stanza, quindi vado subito a prenderlo. Aspettiamo 14 minuti, perché lì siamo in un passaggio di onde, ma soprattutto di energia, che fa bene per la nostra qualità della giornata.
Il nostro smartphone deve dormire di più, quindi lo lasciamo riposare almeno 14 minuti più di noi. Rispetto a noi. Che esercizi stai facendo tu, Elena?
Di proprio questo, mi avete tolto le parole di bocca.
Dell'1%.
E ora ho capito perché 14 e non 15 minuti. Però io lo facevo sulla fiducia, appunto, in Alessio Carciofi. E sto facendo proprio questo esercizio perché compulsivamente anch'io mi svegliavo al mattino. La prima cosa che facevo per crogiolarmi ancora un po' nel letto era subito guardare notizie, eventuali mail, aggiornamenti, notizie. Ma mi accorgevo che questa cosa era tossica, mi toglieva subito energia, l'energia di cui mi ero appena ricaricata, ma adottando proprio questi 14 minuti di ancora detox, comunque di riposo per la mia mente, percepisco proprio queste vibrazioni positive, questa sensazione di riposo che continua comunque nel mio organismo.
E nel weekend possiamo un po' lavorare ancora di più, andare a fare qualche passetto in più?
Nel weekend, oltre 14 minuti, io penso che ci possiamo meritare più benessere, quindi allungherei perlomeno alla mezza giornata, a fare perlomeno una camminata senza smartwatch o tutti i dispositivi che ci preallertano, perché se arriviamo in cima a un monte e non riusciamo più a goderci il paesaggio, non più il tragitto, allora l'elemento, e come diceva Elena prima, mi riallaccio, noi abbiamo un corpo, ecco, questo corpo, come dire, è fondamentale, e questo corpo ci dà le notifiche più importanti, e quindi evitiamo di ascoltare e leggere solo le notifiche digitali e ritorniamo ad ascoltare di più in fondo il nostro corpo, e del resto il weekend è un'oasi perfetta per ricominciare a farlo.
Grazie professor Carciofi per essere stato con noi. Seguiremo la regola dell'1%, quindi 14 minuti lontani dal nostro smartphone. Noi ci svegliamo, iniziamo a prepararci la colazione. Rico, ci ricordiamo delle proteine.
Ottimo.
Ecco, magari la cambiamo un po', non sempre la stessa colazione.
Sì, nel weekend che abbiamo più tempo ne prepariamo un'altra.
Dopo quanto tempo possiamo, dopo i piccoli cambiamenti che apportiamo, anche seguendo naturalmente le tue indicazioni, secondo te iniziamo a percepire che qualcosa sta cambiando?
In realtà già nell'immediato, perché se noi facciamo un pasto bilanciato ci accorgiamo della differenza rispetto a un pasto non bilanciato, cioè ad esempio un primo piatto abbondante rispetto a il piatto diviso in tre parti, come vi suggerivo prima, che poi può essere anche un primo piatto volendo,
certo.
Perché se noi, diciamo così, mescoliamo quei tre ingredienti del piatto diviso in tre parti, voilà, può essere una pasta, zucchine e gamberetti, ovviamente dove la quantità di pasta è inferiore rispetto a quella che di solito ci immaginiamo, ma comunque è senza dubbio saziante e gratificante. Quindi Ogni cosa ha una sua funzione anche nell'immediato. Va da sé che, appunto, come nella regola dell'allenamento, se noi la ripetiamo ogni giorno, si fortifica nel nostro organismo e si crea quello che si chiama adattamento, che è la base un po' della nostra sopravvivenza, che è anche la prima regola proprio dell'allenamento sportivo. Quindi l'adattamento ha a che fare con l'alimentazione, l'esercizio fisico, il sonno, le nostre piccole abitudini sull'attività fisica. Quindi quando accumulate nell'arco della giornata di un più lungo periodo, quindi che va oltre appunto una settimana, due settimane, iniziamo a avere dei miglioramenti significativi e anche a ridurre quel "mi devo ricordare di", perché ormai diventa un'abitudine.
Insomma, diventiamo degli atleti, dei campioni di benessere.
Esattamente, e di longevità sana.
E di longevità. E io proprio amo sottolineare quel sana, perché fa davvero la differenza.
Moltissima.
Ci fermiamo e ritorniamo, perché con Elena Casiraghi possiamo evitare di parlare di sportivi amatoriali, sportivi veri? Giammai. E quindi restate con noi se dentro di voi si agita e si muove uno sportivo. A tra poco.
Obiettivo salute in tavola.
Eccoci, siamo di nuovo insieme con Elena Casiraghi, abbiamo parlato di longevità sana, abbiamo parlato quindi di nutrizione, di alimentazione, di tempi, abbiamo cercato di fare il pieno di energia e vogliamo anche parlare dell'energia necessaria per praticare con passione e soddisfazione lo sport, uno sport chiamiamo in modo particolare.
L'attività fisica, o meglio l'esercizio fisico, allena il nostro benessere a 360 gradi, quindi.
E condiziona anche un po' l'organizzazione delle nostre giornate, la qualità delle nostre giornate, anche delle nostre scelte.
Confermo, e spesso questa è anche una scusa: non ho tempo, non posso, il lavoro, la famiglia. È vero, anch'io ho una famiglia, anch'io ho un lavoro, ma lo sport ad alto livello in passato mi ha aiutato proprio a organizzarmi. E nel libro racconto come organizzare proprio la giornata e quali sono i tempi eventualmente più vantaggiosi o cosa possiamo trarre da ciascun tempo. Quindi può essere ad esempio la mattina a digiuno, anche bastano 30 minuti, 20, benissimo. Può essere in pausa pranzo, può essere nel tardo pomeriggio, cioè a ciascuno il proprio momento. E ogni momento ci offre un'opportunità per star bene. Ovviamente non basta sempre far sempre la stessa cosa, perché altrimenti manteniamo la nostra forma fisica e non la miglioriamo. Quindi dobbiamo andare un po' a pungolare quella che è la nostra forma in quel momento con, ad esempio, dei piccoli cambi di ritmo, oppure, anzi, e inserendo anche allenamenti per la forza muscolare. Se siamo appunto già abituati a uscire e camminare o anche uscire e correre, facciamo una sessione a settimana a passo lento. Lento cosa significa? Significa che dovremmo riuscire a parlare con il nostro compagno di allenamento, quindi nel caso non avessimo questo compagno anche a cantare eventualmente, proprio perché questo ci permette di capire la giusta intensità, non troppo elevata ma neanche eccessivamente lenta. E poi in un'altra sessione a settimana, magari può essere anche ravvicinata il sabato e la domenica, una con dei cambi di ritmo, quindi possiamo fare un minuto veloce e due minuti più piano, ripetuto per 5, 8, 10 volte a seconda del tempo che abbiamo a disposizione. Questi piccoli stuzzicare del nostro organismo ci aiutano proprio a andare a modificare quella forma fisica attuale e soprattutto ottimizzano anche il tempo, perché sono più divertenti, ci vuole meno tempo, ma il grande vantaggio è quello di aumentare la spesa energetica anche quando ci slacciamo le scarpette e siamo sotto la doccia.
Questo mi piace. E in linea con noi, a proposito di movimento, a proposito di allenamento, di energia, di puntare in alto, di superarsi, ecco, abbiamo il piacere di avere Silvio Mondinelli, che è già in linea con noi.
Buongiorno.
Grazie Silvio, sono felice di averti qui in trasmissione. Silvio Mondinelli è un alpinista e tra i pochissimi scalatori ad aver raggiunto tutte, pensate, le 14 vette più alte del mondo e devo aggiungerne anche un pezzo, senza l'uso di ossigeno supplementare. Con me qui Elena Casiraghi, a cui avevo già anticipato che ci saresti venuto a trovare, che ti avremmo acchiappato, perché poi bisogna acchiapparlo quando è giù, perché questo se ne va su. Silvio, grazie. Com'è salire un 8000? Facci sognare. E poi senza ossigeno supplementare in più, mamma mia. Che cosa si prova?
Cosa si prova è un'emozione, a fare qualsiasi cosa si prova emozioni, la vita è fatta di emozioni. E raggiungere un 8000 metri è un percorso di vita che si comincia con le montagne basse, poi un po' più alte e alla fine si prova ad andare in alto. E dopo io dico che il fisico l'ha fatto la mamma e dopo noi dobbiamo lavorarci sopra. Emozioni, la vita è fatta di emozioni.
Vedi, il fisico l'ha fatto la mamma, già ci piace Elena.
Confermo.
E poi passetto dopo passetto, come scrive Elena Casiraghi nel libro, no? Tu hai detto che si iniziano alle cime più basse e si va avanti. Ma tu da piccolo volevi fare l'alpinista?
No, io a dire la verità vivevo in un paese di montagna ma non sapevo neanche esistesse l'alpinismo. Poi sono andato nella Guardia di Finanza, facevo atletica e da lì invece c'era un corso per andare in montagna. E andare in montagna ho cominciato a 18 anni, ho cominciato tardi, però arrivo dall'atletica, facevo gare di fondo, di sci, e allora è stato un percorso. Forse la cosa bella che ho avuto degli istruttori che mi hanno trasmesso la passione, che credo che la cosa sia la cosa più importante della vita.
Vedo Elena che è proprio soddisfatta di quello che tu stai dicendo, perché ha detto proprio le cose che tu avresti voluto sentirti.
No, beh, confermo tutto quello che diceva, perché sai, tutto quello che noi facciamo nella vita, penso, ci porta a qualcosa, quindi serve, non è mai tempo perso, non sono mai esperienze perse, quindi anche ad esempio l'atletica che l'ha formato dal punto di vista fisiologico, e ancora prima ci ha fatto la mamma, è vero, perché i nostri mitocondri, cioè la capacità di consumare ossigeno, ce lo trasmette il codice genetico materno, e quindi ci fa assolutamente la nostra madre. Il nostro padre magari sceglie il nostro genere, ma la nostra mamma ci dà il motore atletico.
Comunque la mamma di Silvio l'ha fatto bene, in modo tale che questo va su.
Potesse
va su.
Salire, esatto.
Senti, perché senza l'uso di ossigeno supplementare?
Ma io avevo letto un libro di Messner che è stato il primo a salire di tutti senza l'ausilio supplementare, e dicevo... voglio provare anch'io. Con l'ossigeno è come essere 2000 metri sotto, dunque non è valido secondo me. Io sono rinunciato tante volte per il freddo, per qualcosa, però alla fine sono riuscito, insomma. Ma credo che dietro, io parlerei al plurale, perché se ho fatto questi 14-8000 è perché tante persone mi hanno aiutato, dunque faccio parte di un team, anche quelli che stavano a casa che mi incitavano, gli sponsor, gli amici... E i figli, la moglie, io credo che abbiamo raggiunto questo obiettivo, la cosa più, parlare al plurale.
Mi piace, tu hai detto due parole che mi piacciono molto, parlare al plurale, perché noi siamo anche in base alle relazioni che abbiamo, all'aiuto degli altri, siamo animali sociali, una squadra che vince, e quindi bellissimo che tu l'abbia ricordato, ma ciascuno di noi ha i suoi sostenitori, sì. No? Nel quotidiano pensiamo agli amici che ti aiutano ad affrontare un periodo sfidante, che ti stimolano, che credono in te, che ti danno coraggio. Pensiamo al lavoro che possiamo fare anche noi come genitori nei confronti dei nostri figli. E poi hai detto, Silvio, ho dovuto rinunciare. Ecco, le rinunce spesso noi sono faticose, e quando qualche cosa si mette davanti come un ostacolo, a volte molliamo, no? E invece la rinuncia fa parte del percorso e aiuta ad andare avanti.
Sì, credo che le sconfitte aiutano di più che le vittorie, perché io ho visto nei miei 8000, ero preparato e tutto questo, e poi facevo un esame di coscienza, dicevo dove ho sbagliato, cosa ho fatto, perché quando una vittoria è facile, il giorno dopo si dimentica, invece le sconfitte bruciano, soprattutto quando ti sei impegnato, hai preparato e ti sei allenato onestamente.
Parliamo spesso dei nostri ragazzi di oggi, della fragilità degli adolescenti, e spesso gli psicoterapeuti, gli psichiatri, le persone che formano i ragazzi dicono i ragazzi di oggi non sanno affrontare la sconfitta, la vivono come un fallimento totale, e quindi bisogna lavorare su questo aspetto. Io credo che un'esperienza, no, dello sport possa davvero essere a proposito, dare quell'energia, no, parola chiave della trasmissione di oggi, per vivere la sconfitta come un'occasione per andare avanti. Ce lo sta raccontando Silvio, ma lo racconti anche tra le righe del tuo libro.
Moltissimo, perché i no ci aiutano a gestire la frustrazione. Dobbiamo trovare un modo per convivere con questa frustrazione che magari spesso ci sveglia anche la notte, e non possiamo andare avanti così, quindi dobbiamo imparare a metabolizzarla. Questo nell'immediato lo viviamo negativamente, in realtà non ci accorgiamo che è una grande opportunità che la vita ci sta dando. Lo vedo anche nei confronti di mia figlia, che inizia piccolina ma inizia a fare sport, inizia a fare le prime gare, e non sempre la prima gara va bene, va come vorremmo, ma è bene, questo è bene, perché come dicono gli inglesi, prima sbagli e prima impari. Quindi questo è davvero importante.
Silvio, io so che hai raccontato la tua esperienza al Food Science Festival di Mantova e veramente hai conquistato tutti.
Mi vedono quasi, non lo so, le altre persone mi vedono quasi come non so che cosa, però io sono una persona normalissima, ognuno ha il suo 8000, che può essere, io la ragiono sempre in triangoli per andare in alto. Più abbiamo le basi larghe, più abbiamo le fondamenta sane, più andiamo in alto in qualsiasi campo, nello studio, nel lavoro, nella famiglia. Io credo 8000 sia un numero e basta, non sia una montagna.
Silvio, grazie, grazie, perché ognuno ha i suoi 8000, mi piace molto, e soprattutto questa idea, no? Della base larga.
Base larga, valori forti.
I valori forti. Silvio, grazie per essere stato con noi. Su Una Volta Passi di Qua, siamo al quinto piano qua del coso. Tu vieni, fai un saltino, ci sei subito, non prendi neanche l'ascensore.
Mi viene mal di testa.
grazie a Silvio Mondinelli, alla prossima.
Complimenti alla trasmissione.
Grazie, un abbraccio.
Buona giornata.
E io insomma saluto, mi dispiace un po' che è già finita la nostra chiacchierata, ma spero torni a trovarci. Grazie Elena per essere stata con noi.
Grazie di cuore.
Il tuo libro ci è piaciuto tanto, Nutri la tua energia, Cairo Editore. C'è Paolo Corleone in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza e redazione. Vi voglio domani mattina pronti per iniziare una nuova settimana, carichissimi di energia, proprio paf. Grazie, un saluto dalla vostra Nico, a voi e alle persone chiamate naturalmente, Includo sempre anche loro. Buona giornata e buona domenica.